Presidente, secondo gli ultimi dati del gestore dei servizi energetici, che fa un po' da riferimento per il settore, insomma, l'Italia non è messa male nella produzione di energia dalle rinnovabili, però noi ci vogliamo concentrare ovviamente sull'eolico, sul suo settore. Ci può dare una fotografia della produzione dell'eolico in Italia? La distribuzione geografica, per esempio, dove si fa di più e dove si fa di meno?
Italia abbiamo una produzione elettrica da fonte rinnovabile abbastanza importante e per quanto riguarda l'eolico siamo arrivati ad avere 10 gigawatt di potenza installata che consentono di produrre energia elettrica per soddisfare i consumi domestici di circa 7% della popolazione nazionale. È un dato interessante, è un dato che inizia a essere quindi anche rilevante. Tuttavia, gli obiettivi che ci vengono dati al 2030 e al 2050 ci indicano per il 2030, solo per il settore eolico, la necessità di raddoppiare questa produzione, quindi di arrivare a coprire almeno il 12% dei consumi domestici del nostro paese e al 2050 dovremo arrivare a questa decarbonizzazione totale della produzione elettrica che ci viene chiesta da quelle che sono le esigenze di carattere climatico che purtroppo stiamo vivendo. Questo percorso è un percorso che da un punto di vista del potenziale del vento nel nostro paese è fattibile in maniera assolutamente tranquilla. L'ANEV stima in 18.000 megawatt realizzabili, quindi quasi 20 gigawatt, e la distribuzione sul nostro territorio ovviamente andrà a seguire quelle che sono le risorse di vento che nel nostro paese esistono e che sono principalmente rinvenibili nelle aree dell'Appennino centro-meridionale e sulle isole. Quindi in queste aree si andranno a realizzare gli impianti perché è qui che ci sta più vento.
Che più o meno è quello che succede ora, perché dando un'occhiata, insomma, agli impianti attivi, la maggior parte, la gran parte, mi pare 2/3, sono fra la Puglia, la Sardegna, la Sicilia e la Basilicata. Ma c'è
Ma sì.
potenziale anche al nord?
Il potenziale a nord c'è, però i venti che sono presenti sui rilievi montani del nord, parliamo di rilievi perché più si sale più la velocità del vento aumenta rispetto quindi allo sfruttamento elettrico, e tuttavia l'orografia delle zone montane del nord Italia è difficilmente compatibile con la realizzazione di questi impianti. In più, chiaramente tutta la parte del nord padano non ha grandi risorse di vento e quindi noi consideriamo che lo svolgimento di questo percorso di decarbonizzazione continuerà a vedere queste aree centro-meridionali principalmente interessate. Ricordo che è naturale che si vada dove c'è più vento e quindi nella parte centro-meridionale del nostro paese, perché l'unico ritorno economico che viene dato alla produzione elettrica da fonte eolica è quella della produzione elettrica e quindi dell'energia elettrica effettivamente immessa in rete.
Poi c'è tutta la questione dell'eolico offshore, cioè in poche parole in mare. Ultimamente sono usciti anche dei dati a livello europeo, di istituti di ricerca europei, che hanno un po' evidenziato, lo fate notare anche voi, il fatto che in Italia cresce poco questo settore o è addirittura assente. In che cosa consiste l'eolico offshore e perché in Italia è ancora così al palo?
L'eolico offshore è una frontiera dello sfruttamento dell'energia del vento che si sta sempre più affermando nel mondo, poiché lo sfruttamento del vento sul mare è estremamente più vantaggioso in quanto manca tutta quella rugosità, così si chiama, quindi la complessità del territorio che rallenta il vento che invece su terraferma si ha. Sul mare invece, per quanto vi possano essere delle onde, gli ostacoli che il vento trova sono assolutamente marginali e quindi il vento teso riesce a produrre molta energia elettrica. Questo però deve accoppiarsi ad altri fattori, in particolare quello della profondità del mare, perché questi impianti devono comunque essere ancorati al fondo del mare e poi avere dei cavi che portano l'energia elettrica prodotta sulla terraferma dove viene utilizzata. Purtroppo queste condizioni nel Mediterraneo non sono molto presenti e in maniera ancora più, diciamo, antipatica dobbiamo notare che anche dove sono presenti la farraginosità della burocrazia del nostro paese non sta consentendo di sviluppare quelle iniziative che anche nel Mediterraneo si potrebbero fare. Oggi tuttavia vi sono delle tecnologie innovative innovative, tra l'altro alcune di queste brevetti sono di aziende italiane, che stanno cercando di applicare dei meccanismi flottanti, delle piattaforme flottanti, quindi galleggianti, sulle quali si possono installare questi aerogeneratori. Quando questa tecnologia sarà matura, e pensiamo che non mancherà ancora molto, a quel punto lo sfruttamento anche nel Mar Mediterraneo degli impianti offshore si potrà fare in maniera più cospicua, e a quel punto sarà indispensabile, cosa che come ANEV non manchiamo occasione di ripetere, che la semplificazione amministrativa anche per gli impianti offshore venga effettuata in maniera assolutamente efficiente.
Lei ha fatto cenno a questo nodo, che è quello burocratico, autorizzativo. Andiamo un po' più nel profondo. Ultimamente lei ha reso noto che, insomma, 40 progetti sono stati bocciati, 40 su 40, da parte del MIBACT, cioè del Ministero per i Beni Culturali, e si è appellato al Ministro invece della Pubblica Amministrazione, che ha fatto un po' un'apertura per future autorizzazioni più veloci. È una questione di burocrazia lenta o è una questione di autorizzazioni fattive, cioè di impatto ambientale, impatto culturale?
Io penso che l'aspetto culturale debba essere a questo punto prevalente rispetto alle altre considerazioni. Noi come associazione abbiamo un'anima ambientalista molto forte, riteniamo assolutamente indispensabile la tutela del creato, del paesaggio, dell'ambiente in ogni sua declinazione. E per questo abbiamo sempre avuto un approccio comparatistico che secondo noi è imprescindibile se si vuole fare un'analisi seria dei vari impatti, per i quali, partendo dall'assunto che il nostro obiettivo deve essere la vita dell'uomo sulla Terra nel miglior modo possibile, questa non può prescindere da quelli che sono gli aspetti della salute umana e dello sviluppo sociale che ognuno di noi deve avere, e per far questo è necessario avere quantità di energia elettrica e di energia in generale disponibile in maniera sufficiente. Detto questo come premessa, è ovvio che noi dobbiamo capire qual è l'energia elettrica migliore che possiamo avere per consentire la vita del nostro genere umano sulla Terra. E è evidente che se andiamo a comparare gli impatti di un'energia rinnovabile come l'eolico rispetto ad un'energia fossile come può essere il carbone, il petrolio, ma anche il gas, vediamo che certamente ognuno di queste tecnologie ha degli impatti, in particolare quelli prevalenti per le fonti fossili sono impatti derivanti dalle emissioni di inquinanti in atmosfera, oltre che di agenti clima alteranti, che dobbiamo sempre separare come aspetti. Gli inquinanti sono quelli che poi respiriamo e che purtroppo causano decine di migliaia di morti all'anno, e gli aspetti relativi alla CO2, quindi a gas clima alteranti, stanno provocando quella emergenza climatica che a sua volta porta anche devastazioni e morte. In confronto a questi impatti riteniamo che gli impatti paesaggistici, visivi e, ricordiamo, temporanei di un impianto eolico non possano che essere valutati secondo un criterio oggettivo e comparatistico. Quindi concludo dicendo, è corretto che le sovrintendenze segnalino che questi impianti sono visibili e in aree importanti di pregio turistico e paesaggistico debbano essere inserite con tutte le accortezze progettuali necessarie e indispensabili, ma non possiamo comparare la morte di decine di migliaia di persone, sempre dati forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel nostro paese, rispetto a 20 anni di interferenza visiva all'interno di un'area che non abbia dei vincoli particolari. E quindi noi crediamo e stiamo con forza chiedendo al governo di definire una cabina di regia che consenta di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione indispensabili a salvare il nostro pianeta, e all'interno di questo quindi andare a definire quali sono le priorità. All'interno di quelle priorità devono essere individuati dei meccanismi di semplificazione che consentano di realizzare quegli impianti.
Il parco eolico italiano ha avuto un boom, diciamo, a cavallo del millennio, insomma, dagli anni 2000 in poi. Adesso quegli impianti stanno invecchiando. Qual è la situazione? Cioè, c'è bisogno di un grande rinnovamento anche tecnologico, anche dal punto di vista di quello che abbiamo appena detto, cioè dell'impatto visivo, ambientale, panoramico?
Assolutamente sì. A cavallo degli anni 2000 si sono realizzati molti impianti. L'Italia è stato per molti anni leader a livello europeo per lo sviluppo dell'energia eolica, e dopodiché purtroppo ancora una volta pubblici decisori hanno rallentato la corsa verso questo percorso di decarbonizzazione, forse anche rallentati da una mancanza di attenzione sulle tematiche ambientali che oggi mi sembra stiano tornando, e questo ha comportato che noi abbiamo oggi molti impianti che arrivano a quella fine che le dicevo prima dei 20 anni della vita utile di un impianto, e ci troviamo di fronte alla corretta decisione da assumere rispetto a cosa fare di questi impianti. A livello europeo ci viene chiesto di mantenerli, perché il raggiungimento degli obiettivi, il raddoppio al 2030 dell'energia eolica prodotta, passa necessariamente da due strade. La prima è mantenere in esercizio efficiente gli impianti che oggi producono energia, e la seconda realizzarne altrettanti di nuovi. Allora, quello che noi diciamo è: oggi per fare un impianto eolico ex novo purtroppo ci vogliono 5 anni di sviluppo autorizzativo, perché la burocrazia è lentissima. Non è accettabile questo, ma tantomeno lo è che lo stesso tempo, 5 anni, venga chiesto per rinnovare l'autorizzazione di un impianto già esistente. Quindi noi chiediamo che venga fatta una fortissima opera di semplificazione che consenta agli impianti esistenti di poter essere rinnovati con tecnologie moderne, che tra l'altro consentirebbero anche un incremento della produzione, oltre a una riduzione dell'impatto, perché una turbina eolica di nuova generazione ne sostituisce 4 di vecchia generazione. E quindi per far questo noi chiediamo con urgenza che venga definito un percorso prioritario che consenta a quegli impianti di poter essere rinnovati.